allora torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto di Silenzio Assordante e, come annunciato nel sommario poc'anzi, abbiamo in collegamento un compagno da Trento. Nella notte del 19 febbraio c'è stata iniziata questa operazione a carico di compagni e compagne, con accuse gravissime, il 270 bis per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, insieme al 280 bis attentati con finalità terroristiche e di eversione. Queste sono le accuse, e io inizierei innanzitutto ringraziandoti per la partecipazione e col racconto dei fatti di quello che è successo in quella notte, e poi insomma ci facciamo una chiacchierata.
Volentieri, innanzitutto grazie a voi. Sì, partiamo allora con qualche elemento di cronaca. Martedì all'alba, alle 4, è scattata questa maxi operazione che ha visto coinvolti 150 agenti tra polizia e carabinieri, tra Digos e ROS. Hanno perquisito una cinquantina tra abitazioni e spazi, con un'operazione in pompa magna sia dal punto di vista militare che dal punto di vista mediatico, nel senso che per alcune di queste perquisizioni hanno bloccato intere strade, hanno fatto irruzione nelle case con i passamontagna, i giubbotti antiproiettile, con l'elicottero sopra le case, in un caso con le truppe televisive già piazzate fuori, e oltre alle case dei compagni indagati, arrestati, dei sette e di vari altri compagni, hanno perquisito case di amici, di amici di amici, di parenti, addirittura posti di lavoro e anche dei rifugi di montagna dove alcuni dei compagni avevano lavorato in passato, e diversi spazi, cioè lo spazio anarchico il Tavana a Trento, la Nave dei Folli a Rovereto, la Palestra Popolare a Trento, una palestra popolare a Bolzano e anche il Circolo Culturale Cabana, che è nato 7-8 anni fa, un po' di più, forse 9, dall'incontro fra compagni e compagni e gli amici e i familiari di Stefano Frapporti, che è un muratore di 49 anni che era morto in carcere. E quindi è un'esperienza piuttosto variegata. Quindi uno degli aspetti di queste perquisizioni è stato quello di colpire proprio i legami di amicizia e di solidarietà, allo scopo di intimidire, di fare terra bruciata. E poi in pompa magna anche a livello mediatico, perché, come penso insomma tanti sappiano, è stata fatta una conferenza stampa con la direzione cosiddetta antimafia e antiterrorismo a Roma, e poi anche a livello di quotidiani, non solo, ma c'era stata un'altra cosa che è abbastanza singolare, per dir così, e cioè che benché la nota congiunta di Digos e ROS, che sarebbe un po' l'impianto ideologico di questa inchiesta, sia la richiesta delle misure cautelari accordate e il decreto di perquisizione, sono stati fatti tra il 12 e il 13 febbraio, mentre il 14 febbraio si è riunito qui a Rovereto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, con la presenza del Presidente della Provincia, dei due sindaci di Trento e Rovereto, il commissario del governo, che è quello che diciamo fa funzione del prefetto qui, più le alte sfere dei carabinieri e della polizia. E in questa conferenza stampa dicevano sostanzialmente bisogna fermare gli anarchici, eccetera, sapendo che c'erano già degli arresti previsti e delle perquisizioni che avrebbero avuto luogo qualche giorno dopo. Quindi non ha neanche aspettato l'operazione di polizia e magistratura per dare il loro plauso, ma hanno proprio organizzato una conferenza assieme prima, questo per dare l'idea un po' del tentativo di spaventare, di far terra bruciata. Ecco, questi sono diciamo i fatti del 12 e dei giorni dopo, fino agli arresti del 19, quindi di martedì.
Ecco, questi gli elementi principali di questa operazione. Sicuramente la spettacolarizzazione che c'è stata intorno proprio a questa operazione è, l'hai già detto tu, è incredibile. Anche insomma, noi abbiamo seguito questa triste conferenza stampa che è stata fatta e devo dire che si è calcato molto, molto la mano, insomma, hai fatto benissimo a ricordarlo. Ecco, ti chiederei, così per iniziare un po' a entrare più nello specifico, così molto genericamente, questa operazione avviene dopo, immediatamente dopo praticamente quella che c'è stata a Torino con lo sgombero dell'asilo, tutti i fatti che abbiamo seguito, e anche lì c'è stata un'operazione importante che ha visto compagni e compagne accusate anche lì di associazione sovversiva. Quali sono le prime valutazioni a caldo che vi siete fatti, che si stanno facendo, insomma, rispetto a tutto questo che è successo poi negli ultimi 10-15 giorni?
Beh, allora, c'è un piano nazionale in cui si può dire che proprio dichiaratamente vogliono farla finita con il problema anarchico in Italia. E quindi indirettamente con chiunque lotti, no? Con chiunque sia di ostacolo ai piani dello Stato e del capitale. E poi c'è all'interno di questo quadro più generale un attacco a questa realtà specifica locale, che è qui di Trento e Rovereto, del Trentino. Qua elementi, insomma, da tenere presente. Allora, a 4 dei 7 compagni contestano l'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, il noto 270 bis, più una sfilza di reati che vanno da l'interruzione di pubblico servizio il sabotaggio di impianti telematici informatici, l'attentato con finalità di terrorismo semplice, l'attentato con finalità di terrorismo con ordigni micidiali, il danneggiamento aggravato, detenzione porto di materiale incendiario, detenzione porto di materiale esplodente per altri compagni, e anche un'accusa di fabbricazione di documenti falsi. Quindi per i 4 c'è un'accusa di associazione sovversiva con finalità di terrorismo più alcuni fatti specifici con l'aggravante di terrorismo. Per 3 c'è la contestazione di alcuni fatti con l'aggravante di terrorismo, ma non l'associazione. Però nelle carte dichiaratamente si dice che è un'operazione in due movimenti, nel senso che le perquisizioni sono state fatte allo scopo, dicono, di raccogliere elementi che confermino l'ipotesi accusatoria, ma di raccoglierne anche altre per il prosieguo delle indagini. Quindi ad alcuni compagni vengono fatte queste contestazioni di reati, ma lo scopo è quello di costruire un castello accusatorio di associazione sovversiva di tipo più ampio. Ancora più nello specifico, i fatti che vengono contestati sono un attacco incendiario che ha danneggiato un laboratorio di ricerche dell'università collegato alla guerra, che in tal modo era stato rivendicato dagli anonimi che l'hanno fatto, un'incendia ad un ripetitore delle telecomunicazioni, che però funzionava anche da antenna radio per i carabinieri, il tentativo di incendiare alcune auto della polizia locale, e poi dei botti, petardoni a un Unicredit per il finanziamento del regime di Erdogan, un'agenzia interinale e il danneggiamento sempre con un petardone della sede della Lega di Ala il giorno prima che arrivasse Salvini durante il tour della campagna elettorale. Quest'ultimo è forse il fatto più spettacolarizzato a livello mediatico. Questo è un po' il quadro. Nei faldoni, perlomeno i faldoni ancora non li abbiamo letti, però nell'ordinanza di custodia cautelare, che sono 68 pagine, e questo emerge anche dalla conferenza stampa di Roma, si insiste altrettanto rispetto a episodi di piazza. Quindi si citano una serie di episodi notturni, in parte archiviati perché non sono mai riusciti ad attribuirli a nessuno, in parte ricollegati a sospetti, ma diciamo men che indiziari, si potrebbe dire in termini giuridici, e poi la pericolosità degli anarchici in generale viene ricollegata a determinate situazioni di piazza, in particolare la manifestazione al Brennero e l'accoglienza di Salvini quando non era ancora ministro degli interni l'anno scorso. Bene, quindi quello che dicono proprio apertamente è che se uno si professa anarchico ma non fa niente per mettere in discussione l'ordine costituito è perfettamente legittimato a farlo, se no è un eversore, un terrorista e come tale deve essere tolto di mezzo. E anche tutta una serie di scrupoli sulle caratteristiche che un presunto gruppo dovrebbe avere per essere qualificato come associazione sovversiva stanno sempre più saltando. Quindi da una parte dicono sì, ci sono dei ruoli un po' i soliti, il leader ideologico, quello che tiene i contatti con l'avvocato, quello che durante le manifestazioni porta le bandiere e i caschi, però dicono che anche questo non è di per sé necessario, perché l'informalità, che in fondo basta essere anarchici. C'è un salto rispetto, che ne so, all'ultima operazione simile per 270 bis, che era Ixodide, non potendo attribuire agli anarchici determinate strutture organizzative, questo si sono messi l'anima in pace, insomma, e quindi dicono vabbè, anche se non possiamo fare sta roba qua, comunque noi contestiamo l'associazione sovversiva.
Bene, sei stato molto molto chiaro. Ecco, visto che appunto nella spiegazione di quello che c'è scritto nelle carte tu citavi tutta una serie di azioni che sono state compiute, eccetera, e diciamo che anche gli obiettivi di queste azioni rientrano in molti dei discorsi e delle lotte che poi vengono portate avanti quotidianamente da molte persone, da molti gruppi che si organizzano e che, come giustamente dicevi tu, più che diciamo professarsi qualcosa o qualcos'altro o oltre a questo, diciamo, poi mettono in campo nella pratica anche una critica. Ecco, su questo qui mi sembra che appunto su questo si è posta un'attenzione particolare, lo hai detto tu, cioè ci si può, diciamo, in una democrazia così costituita ci si può professare un po' quello che si vuole, però a testa bassa, senza appunto dare in qualche modo, in qualche maniera conseguenza a quello che si dice, e soprattutto il collegamento che c'è tra queste azioni e poi le questioni più legate alla piazza, quindi diciamo così momenti più pubblici in cui anche lì mi sembra che, ascoltando anche un po' la conferenza stampa, si è posto un po' l'accento.
Esatto, esatto, e questo cosa significa? Significa che il tentativo, che non è soltanto legato a questa operazione qui, ma che va ben al di là del nostro territorio, è proprio farla finita con il conflitto non addomesticato, per cui il confine tra azione diurna e azione notturna salta a partire proprio da quella che loro definiscono pericolosità sociale. E quindi siamo proprio di fronte a questo progetto qua. Poi altre cose che emergono leggendo i giornali, che sono interessanti, sono un po' il registro linguistico che mettono assieme, che mescola termini militari, termini aziendali, termini economici, per cui i compagni sono contemporaneamente una cellula che lo Stato ha disarticolato, quindi il linguaggio è proprio di guerra, ma siccome dicono che hanno fatto qualche documento falso sono anche un'azienda, siccome non si facevano spiare dall'onnipresenza del controllo tecnologico assomigliano alla mafia. E siccome tutto sommato, anche questo l'abbiamo riscontrato, non riescono a criminalizzare determinate azioni, non ci riescono perché salta piuttosto agli occhi, insomma, che si sta parlando di responsabilità molto precise, continuano ad insistere che solo per un soffio non c'è mai andato di mezzo il malcapitato passante. Insistono molto su questo pericolo, però noi non abbiamo per niente la percezione, che in questa trappola stia poi cadendo così tanta gente. Cioè, tutto il giro della solidarietà costruito negli anni ha risposto bene già ai primi appuntamenti di piazza, ma anche grosse prese di posizione politiche nelle rubriche delle lettere non ce ne sono. E questo alla faccia della doppiezza che attribuirebbero ai compagni, il fatto che dei compagni negli anni, oltre ad aver dato il loro contributo alle lotte, abbiano sempre difeso pubblicamente certe azioni, rende un po' più difficile questa criminalizzazione, perché è un elemento su cui insistono parecchio, quello della doppiezza, no? Doppi anche rispetto a quelli con cui lottavano. In realtà sono compagni molto conosciuti e, insomma, consentitemi di dirlo, particolarmente seri e generosi.
Assolutamente. Poi, appunto, insomma, insisterei un pochino su questo argomento che riguarda poi le lotte specifiche portate avanti nel tempo e anche che vengono contestate, perché di fatto si tratta di percorsi di lotta che poi non sono, cioè non ricadono semplicemente su un simbolo o qualcosa, diciamo, di molto astratto, ma sono lotte molto, molto concrete portate avanti contro alcune politiche o quasi tutte le politiche che lo Stato sta portando avanti. Tu prima citavi per esempio la manifestazione al Brennero e altre cose. Qui, diciamo, in queste lotte si portano avanti dei discorsi che vanno ben al di là della simbolizzazione del conflitto, ma che concretizzano in maniera a volte, io dal mio punto di vista, anche puntuale e precisa, quello che è un vero e proprio scontro, una guerra, quella sì, che in questo momento è in atto. Quindi questo, insomma, è molto importante, credo, da sottolineare, perché poi tutto il gioco mediatico che si fa, appunto, lo citavi tu prima, per caso non c'è andato di mezzo il passante, eccetera, è un po', mi sembra, il modo per mostrificare determinate invece discorsi che sono, come dire, alla portata di tutti e tutte, perché appunto la critica al sistema delle frontiere, la critica alla guerra, la critica a determinate cose è un patrimonio che da compagni e compagne anarchici, ma non solo, è un patrimonio importantissimo, che, insomma, senza di quello praticamente la critica, quella vera, quella concreta, praticamente viene smantellata e rimane, non so, una simbolizzazione molto sterile.
Proprio che il banchetto controinformativo con la carta bollata in comune per poterlo allestire. Cioè, forzando i termini, si sta arrivando a quello, perché da un lato attaccano i giri anarchici, dall'altra portano fino a 12 anni le pene per il picchetto, che è la tipica forma di lotta di tutti nella storia, ma in particolare dei lavoratori della logistica. Portano fino a 4 anni le pene per occupazione abitativa, quando c'è sempre più gente buttata in mezzo alla strada, anche grazie ai loro decreti cosiddetti sicurezza. Per cui, come dire, in tutti i settori i rompiscatole devono essere messi da parte, e questa operazione, che va contrastata con la testa e con il cuore, con decisione, con amore, è resa più difficile di fronte alla multiformità proprio delle lotte, perché, non so, faccio un esempio: i compagni che vengono dipinti come la cellula separata dal mondo, doppia, eccetera, sono compagni che con alcuni di noi hanno passato 11 ore sotto la pioggia aggrappati in cima ad una trivella del TAV. Un blocco che ha creato poi una situazione che ha portato ad un corteo di 1000 persone. Sono gli stessi compagni, E questa cosa qui tanti la sanno, perché li hanno sempre avuti a fianco, e li hanno sempre avuti a fianco con l'integralità delle loro idee, con la pazienza del caso, ma con l'integralità delle loro idee.
Assolutamente, assolutamente. Poi insomma, proprio per questo tu prima parlavi, no, di solidarietà, o comunque di qualcosa che si è mosso subito, immediatamente dopo questa operazione. Ecco, magari se ti va di raccontarci un po' quello che è successo anche lì da quelle parti, subito, immediatamente dopo, perché questo è molto importante secondo noi, proprio per quello che dicevi tu adesso. Vengono dipinte delle persone come appunto dei mostri separati, da veramente, cioè che vivono in un altro mondo praticamente, se uno sta a quanto alle dichiarazioni infami della polizia, quando invece poi, come dicevi tu appunto, non è affatto così. Quindi immagino che anche lì, proprio sul territorio, un pezzo di solidarietà si sia mosso immediatamente.
Sì, sì, certo, parliamo dei numeri che sono caratteristici di una piccola realtà di provincia, non è una metropoli, però un centinaio abbondante di persone era in piazza mercoledì, il giorno dopo degli arresti, al presidio che era già annunciato davanti alla sede della Lega, in contemporanea ai presidi di altre città, in particolare quello di Torino, che era pensato all'inizio in solidarietà con i compagni di Torino contro lo sgombero dell'asilo, eccetera. E lì c'è già stata una bella risposta. Poi il presidio si è trasformato in corteo, oggi abbiamo un'assemblea pubblica, dal Cabana perquisito alle 4 del mattino è già uscito un comunicato di solidarietà che dice: noi ci fidiamo della nostra esperienza, questi compagni li abbiamo sempre avuti al nostro fianco, e quindi non venite a raccontarcela che sono dei mostri assetati di sangue, che vivono separati dal genere umano. E questi sono i primi proprio segnali di quel tessuto piccolo, perché non stiamo parlando di migliaia di persone, che però è il tessuto reale delle lotte qua. E vedremo nei prossimi giorni. C'è anche molto, come dire, spazio da dedicare alla presa pubblica della parola. Nel senso che abbiamo notato che in questi giorni dire pubblicamente alcune cose su questi arresti, soprattutto sulle azioni che vengono contestate ai compagni, dà molto fastidio, e i discorsi vengono ascoltati con molta attenzione. Anche il presidio dell'altra sera non era un presidio tanto per fare, con gente un po' annoiata che si siede per terra, chiacchiera a gruppetti. C'era una grandissima attenzione a tutte le singole parole che si dicevano, e quindi bisogna, come dire, cogliere anche questo aspetto e dedicare la giusta energia, perché è una fase in cui spiegare per che mondo ci si batte, a partire da quale idee, non è un dettaglio da liquidare con qualche slogan. E anche queste operazioni vanno spiegate bene nella loro portata, anche nell'impianto ideologico. Le carte dell'accusa vanno lette come se fossero un testo controrivoluzionario storico. Bisogna analizzarle, capire in che angolo ti vogliono sbattere e come uscirne. Non con le quattro frasi: è normale che lo Stato reprima, ma le lotte andranno avanti, sì, giusto, ma non mai detto niente nello specifico, e francamente poco anche in generale. Quindi vorremmo fare anche questo tentativo qua, con dei ragionamenti collettivi, bene se ce la facciamo e con calma.
Assolutamente, noi da qui sicuramente continueremo a seguire anche questo tipo di ragionamenti, magari insomma proveremo proprio a farli insieme. Io ti ringrazio davvero tanto per insomma per la disponibilità che ci hai dato, e anche noi da qui vogliamo insomma aggiungerci per quanto si può così da questi microfoni a un appello alla solidarietà nei confronti di questi che sono compagni, compagne, lo dico insomma, amici e amiche, quindi per Agnese, Giulio, Nico, Pozza, Rupert, Sasha e Stecco, dai forte regà, so che loro non ci possono ascoltare, ma un abbraccio virtuale lo mandiamo lo stesso, mandiamo un abbraccio grandissimo a tutti e tutte voi, e sicuramente ci riaggiorneremo presto per portare avanti questo ragionamento, perché dal nostro punto di vista è importantissimo continuarlo a fare anche tutti e tutte insieme.
Ma sono io che ringrazio voi e ne approfitto proprio battuta finale per ringraziare sia i compagni e le compagne della rete Evasione, sia del NED PSM per i comunicati, non per il semplice fatto che siano usciti dei comunicati, ma per quello che c'era scritto.
Perfetto, porteremo i saluti e gli abbracci. Ciao, a prestissimo. Ciao.